Il cinema fuggente. Sta per cominciare il cinema fuggente, un podcast di cinefolia.
Allora, buon cinema a tutti e bentornati a Il Cinema Fuggente, il podcast dedicato alla settima arte che ogni mese vi fa scoprire e riscoprire tanti motivi per cui è bello il cinema. È giunto il momento di ricominciare anche con le nostre puntate dedicate ai film, ripartendo proprio da dove abbiamo interrotto. Qualche mese fa vi avevo chiesto di votare nelle stories del mio profilo Instagram un film che sarebbe tornato in sala grazie al centenario della Warner Bros. Ebbene, la puntata dedicata a quel film esce solo ora. Ma immagino che vi siate goduti l'estate, che abbiate visto tanti film, che vi siate divertiti e che negli ultimi giorni abbiate recuperato anche la prima puntata dell'altra faccia del cinema fuggente, ovvero quella in cui, assieme ad alcuni ospiti, chiacchiero di tematiche legate al cinema. Se non lo avete ancora fatto, potete recuperarla sia su Spotify che su YouTube. Nel frattempo, noi diamo il via ufficiale al ritorno del podcast così come lo conoscevate. Come vi ho già anticipato poco fa, il film di cui parliamo oggi lo avete scelto voi tramite un sondaggio condiviso nelle stories del mio profilo Instagram, per cui se ancora non mi seguite, andate subito a farlo e preparatevi ai prossimi sondaggi che arriveranno. Noi intanto ci concentriamo su questa meravigliosa storia d'amore e di intrighi, di scelte imposte da regimi e di decisioni prese in maniera sofferta, di uomini e donne destinati solo a sfiorarsi e mai a prendersi. Lo sapete già, il titolo parla chiaro. Il film in questione è il meraviglioso Casablanca. Nel 1941 la città di Casablanca è diventata un punto di smistamento per i profughi che tentano di procurarsi un visto per poter raggiungere gli Stati Uniti d'America e sfuggire all'occupazione nazista. Ed è proprio a Casablanca che Rick Blaine, un americano dal passato nebuloso, ha aperto il suo Rick's Café American, all'interno del quale, in una sera piuttosto movimentata, compare un personaggio di nome Victor Laszlo, pericoloso sovversivo ricercato dalle SS per la sua attitudine a creare rivolte e agitare i popoli contro il regime. Laszlo però non è solo, ma è accompagnato da sua moglie Ilsa e sono entrambi alla ricerca di un visto per poter partire per gli USA. Quando entrano nel locale, Ilsa riconosce subito il pianista, Sam, e gli chiede una canzone intitolata As Time Goes By, mentre il tempo passa. Al suono di quelle note, Rick esce dal suo ufficio e rimprovera Sam.
Ti avevo detto di non suonarla più!
Poi, all'improvviso, vede Ilsa e si blocca. Una romantica nostalgia congela l'istante in cui i loro sguardi si incrociano, o meglio, si incrociano di nuovo. Perché Rick e Ilsa hanno un passato che ancora oggi tormenta le giornate dell'americano, arrabbiato con la donna che non ha mantenuto le sue promesse. E si dà anche il caso che Rick abbia proprio quello che i due sposi cercano, ovvero due visti belle e pronti per spedire due persone negli Stati Uniti. Come si comporterà l'uomo? Come si scioglierà questo intricato triangolo amoroso fatto di passione, amarezza, lacrime e tormentata nostalgia? Oggi Michael Curtis viene ricordato principalmente per essere il regista, appunto, di Casablanca, pellicola grazie alla quale porterà a casa l'Oscar come miglior regista. Ma la sua è stata una vita interessante e movimentata, come quasi tutte le persone che hanno vissuto a cavallo tra le due guerre mondiali. Curtis ha origini ungheresi e i primi 14 anni della sua carriera li passa tra l'Ungheria, l'Austria e la Germania, girando cortometraggi, mediometraggi e lunghi, finché non viene notato dal produttore Jack Warner, che nel 1926 lo porta negli Stati Uniti, dove inizia a lavorare per la Warner Bros., girando più di 100 film. Oltre a Captain Blood e al film di cui parliamo oggi, Curtis è famoso per La leggenda di Robin Hood, una delle trasposizioni più celebri, dedicate al famoso personaggio della cultura popolare inglese. Il film di Curtis fu talmente influente da essere usato come fonte di ispirazione anche per il popolare cartoon Disney diretto da Wolfgang Reitherman, quello dove Robin Hood è una volpe. La sua carriera si sviluppò principalmente in simbiosi con la Warner Bros., tanto che quando abbandonò gli studios non riuscì più a replicare lo stesso successo, nonostante l'importanza degli attori con cui collaborava, come John Wayne né I Comancheros, l'ultimo film diretto da Curtis. Nonostante più di 100 film all'attivo, però, la sua opera più famosa resta proprio Casablanca. Michael Curtis non era nemmeno la prima scelta della produzione. Prima di lui furono proposti nomi come quello di William Wyler, Vincent Sherman e perfino Howard Hawks, ma Curtis risultò la scelta ideale. L'idea della sceneggiatura viene da uno script intitolato Everybody Comes to Rick's, una pièce pensata per Broadway ma mai andata in scena. Inutile dire che Casablanca racchiude in sé tutto lo stile del cinema classico dell'età d'oro di Hollywood. Il glamour, l'imponenza delle scenografie, l'utilizzo delle luci e delle ombre. Vederlo oggi significa ammirare una perfetta lezione di come si faccia il cinema. Ma Casablanca non è certo solo questo. La sua forma, infatti, non può racchiudersi semplicemente nella banalità di un discorso scolastico. Il cuore di Casablanca sta nell'entrata in scena infuriata di Humphrey Bogart mentre sente risuonare nel suo locale le note di As Time Goes By. Sta nella voce dei militari tedeschi che dichiarano che presto la Francia sarebbe diventata territorio occupato. Sta nella pioggia che cancella l'inchiostro dalla lettera d'addio che Ilsa lascia a Rick prima di abbandonarlo alla stazione. Sta nell'ombra di Rick proiettata sul muro mentre apre la cassaforte del suo ufficio dando le spalle al colonnello Renault che sta parlando con lui. Sta nel coro della Marsigliese intonato come risposta al regime tedesco in visita, se così vogliamo, al caffè di Rick. Curtis mette in moto tutta la macchina cinematografica affinché Casablanca non venga recepito come il semplice film con Humphrey Bogart e Ingrid Bergman, ma che si trasformi invece in un'opera fatta di sentimenti veri e palpabili, di contrasti tangibili, di rabbia, amore, senso di responsabilità, delusione, patriottismo, di ideali veri e concreti, di dolori riconoscibili in cui lo spettatore possa ritrovarsi e che possa percepire. Così la guerra, l'orrore del conflitto mondiale, diventa la cornice perfetta per un banale contrasto di due persone ferite nei loro sentimenti e viceversa, questa piccola vicenda diventa metafora di qualcosa di più grande e diventa anche il motore per scelte più importanti. Casablanca mette in luce la piccolezza dei problemi individuali. Ci mostra come il sacrificio sia tanto necessario quanto doloroso. Ci racconta un mondo fatto di egoismi singoli e benefici collettivi. Quanto ci costa superare la nostra individualità e pensare alla cosa giusta da fare? E quanto ci costa poi farla? Questo è il cuore di uno dei film più struggenti e intensi che la Hollywood degli anni 40 abbia mai realizzato. Simone Emiliani, parlando del film, dice «non più solo un film, ma puro immaginario. L'Hollywood classica, la nebbia, il buio. Lui con una maschera cinica e disincantata, lei sospesa tra salvezza e passione incontrollata. Perché il film di Curtis è un mix perfetto, dove il melodramma sentimentale incontra il war movie, la spy story, il noir. Dopo il Chaplin de Il grande dittatore, ecco un altro decisivo film antinazista girato durante la guerra. Vi voglio riportare poi le parole di Mauro Gervasini, che scrive: Casablanca è un luogo della mente e del cuore, dove tutto può succedere e dove gli archetipi del melodramma e dell'avventura si rincorrono, rendendo indimenticabili e vibranti frasi come «il rombo dei cannoni» o «il mio cuore che batte», sussurrate mentre i nazisti marciano su Parigi. In qualunque altro contesto, salvo forse Amore e guerra di Woody Allen, parole simili sarebbero suonate ridicole. Invece Humphrey Bogart e Ingrid Bergman le rendono autentiche, con l'intensità dei rispettivi personaggi, consegnati alla memoria della storia del cinema. Michael Curtiz, Humphrey Bogart, Ingrid Bergman. Ogni volta che qualcuno cita uno di questi nomi è normale pensare a Casablanca. E se vi dicessi Don Siegel? Ma chi, direte voi? Quello dell'ispettore Callaghan? Quello dei film polizieschi? Di Fuga da Alcatraz? Sì. Magari qualcuno di voi lo sapeva già, ma forse qualcun altro sarà sorpreso nel sentirmi dire che al montaggio di questo film c'era proprio lui, uno dei registi più influenti del cinema d'azione hollywoodiano. Siegel montò infatti tutte le riprese della seconda unità. E ci sono poi tante interessanti curiosità legate alla distribuzione di questo film, che uscendo in piena guerra mondiale subì diverse censure e numerose difficoltà per quanto riguarda la diffusione all'estero. L'uscita del film, per esempio, era prevista per la tarda primavera del 1943, ma venne anticipata al novembre del 1942 per sfruttare l'onda mediatica ottenuta dall'operazione Torch, la grande operazione di sbarco in Marocco e Algeria delle truppe anglo-americane. Inoltre, potete anche solo immaginare le censure che furono imposte dai regimi. In Italia, oltre ad uscire con estremo ritardo nel 1946, il film fu ripulito da qualunque riferimento negativo all'esercito italiano, dal traffico d'armi alla rappresentanza a fianco dell'esercito tedesco. Pensate poi che nella Germania dell'Ovest uscì solo nel 1952 ed epurato da ogni riferimento al regime nazista. Casablanca durava così 25 minuti in meno e Victor Laszlo si trasformò in Victor Larsen, non più combattente antinazista, ma pericoloso fisico atomico norvegese inseguito dall'Interpol. La Germania dell'Ovest non vedrà la versione originale di Casablanca fino al 1975. Anche la neutralità dell'Irlanda fu una spina nel fianco per la distribuzione del film. Essendo appunto l'Irlanda un paese neutrale, nell'aprile del 1943 Casablanca fu bandito dal paese, poiché stava violando l'Emergency Powers Orders, in quanto la Francia di Vichy e la Germania nazista venivano rappresentati sotto una luce sinistra. Nonostante le censure, i bandi e i ritardi nella distribuzione, nel corso degli anni Casablanca è riuscito a ritagliarsi il suo posticino al sole e a difenderlo egregiamente, superando anche la ricolorazione. Nel 1984 la MGM investì $180,000 per colorare la pellicola e Ted Turner, il famoso imprenditore e produttore televisivo, completò l'operazione negli anni successivi spendendo altri $450,000. Quando la versione colorata uscì in televisione, le critiche furono spietate, tanto che Stephen Bogart, figlio di Humphrey, dichiarò che colorare Casablanca era un po' come mettere le braccia alla Venere di Milo. Se siete curiosi, potete trovare su YouTube diversi spezzoni della versione colorata del film, ma onestamente non ve lo consiglio. Casablanca vinse 3 statuette delle 8 candidature ottenute agli Oscar del 1944, ovvero quella per miglior film, miglior sceneggiatura e miglior regia a Michael Curtiz. Nel 1943 Curtiz vinse anche come miglior regista alla National Board of Review of Motion Pictures Awards, dove Casablanca venne incluso tra i 10 migliori film dell'anno. Inoltre, l'American Film Institute lo ha inserito in diverse sue liste. Nel 1998 è stato messo al secondo posto tra i 100 migliori film statunitensi di sempre, spostato poi al terzo posto dopo che la lista venne aggiornata nel 2007. Nel 2001 è al 37esimo tra i film più coinvolgenti e avvincenti. Nel 2002 è al primo posto tra i 100 migliori film sentimentali. Nel 2003 Rick Blaine è al quarto posto tra i 100 migliori eroi e cattivi del cinema americano. e Stand Goes By è stata inserita nel 2004 al secondo posto delle 100 migliori canzoni presenti in un film. Nella lista delle 100 migliori citazioni cinematografiche del 2005, 6 di queste vengono proprio da Casablanca e nel 2006 è al 32esimo posto tra i 100 film più commoventi. Insomma, c'è poco da dire, l'American Film Institute ama Casablanca, e giustamente direi. Ma quali possono essere i film da consigliare dopo aver visto questo? Lo scopriamo subito nella rubrica che preferisco, i consigli paralleli. Se vi piace il glamour della nuova Hollywood, il thrilling e il mystery del cinema noir della Warner Bros. Anni 40, non potete perdervi Il mistero del falco, diretto da John Huston, con protagonista Humphrey Bogart, anche qui affiancato da Peter Lorre. Sì, perché non vi ho detto che in Casablanca Peter Lorre ha un ruolo marginale ma fondamentale. Interpreta Ugart, l'uomo che consegnerà suo malgrado le lettere di visto nelle mani di Rick. Il mistero del falco è un thriller scritto e diretto da John Huston sulla base del famoso romanzo Il falcone maltese di Dashiell Hammett, famoso autore di novelle pulp americane. Affascinante, romantico, teso, dalle atmosfere simili a quelle di Casablanca, ma senza l'ambientazione estera della capitale marocchina e senza il contorno di una guerra mondiale. Potete trovare invece una innamorata e determinata Ingrid Bergman anche in Io ti salverò, meravigliosa pellicola di Alfred Hitchcock in cui interpreta la dottoressa di un ospedale psichiatrico che si innamora di un paziente accusato di omicidio. Lei, però, è fortemente convinta della sua innocenza e lo aiuterà a fuggire dalla polizia e a dimostrare di non essere il colpevole. In molti snobbano questa romantica corsa contro il tempo verso la verità. Ma per me è un film meraviglioso e intenso, al quale ha collaborato perfino Salvador Dalì, disegnando le scenografie delle sequenze oniriche. Per l'ultimo consiglio rimaniamo in Marocco, ma ci spostiamo cronologicamente al 2013. Buona parte di Solo gli amanti sopravvivono di Jim Jarmusch è infatti ambientato a Tangeri. La storia racconta semplicemente di due vampiri che hanno attraversato i secoli e incontrato tantissime personalità del mondo dell'arte e della cultura. Non voglio raccontarvi altro perché la trama è molto semplice ed è un film che vive principalmente di atmosfera e di estetica, per cui vi invito a recuperare questa piccola perla contemporanea interpretata da Tom Hiddleston e Tilda Swinton, a metà tra l'horror e il romantico e piena di suggestioni e spunti di riflessione. Solo gli amanti sopravvivono, Io ti salverò e Il mistero del falco, ma anche Le avventure di Robin Hood e, visto che non l'ho ancora citata, la favolosa commedia romantica Provaci ancora Sam, interpretata da Woody Allen e diretta da Herbert Ross, che inizia proprio mostrando il finale di Casablanca e poi ancora Il grande dittatore, Fuga da Alcatraz, L'ispettore Callaghan, insomma... Questi sono solo alcuni dei titoli che sono stati citati durante questa prima puntata della nuova stagione del Cinema Fuggente. Prima di salutarvi, vi ricordo che se volete supportarmi potete seguire le pagine social di Facebook e Instagram, iscrivervi al canale Telegram e al canale YouTube, sul quale, se volete, potete anche supportarmi sottoscrivendo uno degli abbonamenti che troverete appunto nella sezione abbonamenti. Se volete consigliarmi qualche film da trattare in questo podcast o sul canale, sono sempre aperto ai suggerimenti. Questa puntata è arrivata alla fine. Io vi ringrazio per avermi seguito fino a qui e vi aspetto per scoprire insieme l'ospite della puntata che uscirà nella prima metà di ottobre. Come sempre, buon cinema a tutti e alla prossima!